Ave Maria, cari amici, cari ascoltatori e care ascoltatrici della Radio Buon Consiglio, eccoci insieme nella nostra trasmissione dedicata alla lettura, al commento e alla spiegazione del Catechismo della Chiesa Cattolica nella forma compendiata. Naturalmente siamo sempre in compagnia di Padre Giampio e di Mosè, che saluto immediatamente. Ave Maria.
Ave Maria Antonio, Ave Maria cari radioascoltatori, una santa giornata a tutti. Ave Maria Mosè.
Ave Maria, Padre Giampio, un caro saluto ad Antonio e a tutti i radioascoltatori. Ave Maria.
Allora, cari amici, ci auguriamo che anche con questo caldo che un po' ci accompagna, diciamo, anche finalmente, un po' in tutta l'Italia, spero che comunque siate in molti a seguire questa nostra trasmissione, giusto proprio per ricollegarci agli argomenti che abbiamo trattato nelle settimane scorse. Oggi voltiamo pagina e ci troviamo nella descrizione degli articoli che riguardano l'ottavo comandamento: non dire falsa testimonianza. Allora, Padre Giampio, naturalmente lascio a te, a Mosè, il compito proprio di portarci un po' dentro questo ottavo comandamento, il comandamento della verità, insomma, ecco.
Quindi dovrei già riprenderti, Antonio, perché hai detto con questo caldo qua in Italia, con questa aria fresca di purgatorio qua in Italia, quindi già, dovrei già un po' allora già fare una prima, dovrei già un pochettino fare una prima riprensione, ma sorvoliamo, sorvoliamo per questa volta. E giustamente sì, ci prepariamo con questo ottavo comandamento. Di non dire falsa testimonianza. E è anche bello un po' come lo introduce il compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica, proprio con quel riferimento a Dio che è verità. Bene, al numero 521 del compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica, quale dovere ha l'uomo verso la verità? Mosè, ci puoi dare lettura? Grazie.
Sì, padre. Ogni persona è chiamata alla sincerità e alla veracità nell'agire e nel parlare. Ognuno ha il dovere di cercare la verità e di aderirvi, ordinando tutta la propria vita secondo le esigenze della verità. In Gesù Cristo, la verità di Dio si è manifestata interamente. Egli è la verità. Chi segue lui vive nello spirito di verità e rifugge la doppiezza, la simulazione e l'ipocrisia.
È una bella introduzione che ci dà il Catechismo della Chiesa Cattolica. Un po' vuole proprio riportare al nostro fine di vivere nella verità. Ogni persona è chiamata alla sincerità e alla veracità nell'agire e nel parlare. Sono chiamato ad essere sincero e vero, sia nel modo di agire che nel modo del parlare. E quindi è un buon preambolo proprio per poterci aiutare a comprendere come Dio è verità e vuole che anche noi viviamo nella verità. L'ottavo comandamento proibisce di falsare la verità nelle relazioni con gli altri. È una vocazione che abbiamo ricevuto dal popolo santo ad essere testimone del suo Dio, il quale è e vuole la verità. Dio è verità, io sono la via, la verità e la vita. Quindi incomincio già a comprendere che quando in altre confessioni religiose Dio dice che posso imbrogliare il mio prossimo, vediamo già che non è il Dio vero a parlare. Le offese alla verità esprimono ancora, dice il Catechismo della Chiesa Cattolica, esprimono con parole, con azioni, un rifiuto a impegnarsi nella rettitudine morale. Quindi le offese alla verità sono profonde infedeltà a Dio e scalzano le basi dell'alleanza. Quindi un cristiano, un discepolo di Dio, dovrebbe sempre dire la verità, fedele all'alleanza stabilita da Dio. Un'alleanza che parte dall'Antico Testamento e quindi anche tutte quelle religioni che prendono riferimento anche all'Antico Testamento, quei patriarchi dovrebbero essere veritieri. L'Antico Testamento attesta che Dio è sorgente di ogni verità, perché Dio è verace, dice San Paolo. I membri del suo popolo sono chiamati a vivere nella verità, ci ricorda il Salmo numero 119. E il nostro Gesù Cristo è luce del mondo, è la verità. Chiunque crede in lui non rimane nelle tenebre. E il discepolo di Gesù, continua il catechismo, ricorda, rimane fedele alla sua parola per conoscere la verità che ci fa liberi, quella verità che ci santifica. Quindi seguire Gesù e vivere dello spirito di verità che il Padre, Dio Onnipotente, manda nel suo nome. Ai discepoli di Gesù, Gesù insegna ai suoi discepoli l'amore incondizionato alla verità. Sia il vostro parlare sì, sì, no, no. Ancora un'altra bella sfumatura del compendio del catechismo. Ognuno ha il dovere di cercare la verità. Beh, questa verità io devo cercarla anche nelle mie scelte di vita. C'era una frase che quindi ci fa comprendere che non è corretta. Questa era una frase che ripeteva Gandhi, dice: io apprezzo molto il cristianesimo, nel genere cristianesimo, Gesù Cristo, così, però essendo nato in questa religione è giusto che ognuno rimanga nella propria religione. Beh, questo non è conforme a verità, perché se vediamo che più religioni dicono cose le stesse, non può essere in tutte cose, anche a volte contrarie, non può essere in tutte la verità. Quindi io dovrei sempre ordinare la mia vita secondo una ricerca della verità. E in Gesù Cristo la verità di Dio si è manifestata, è Gesù Cristo la pienezza di grazia, la pienezza di luce, la pienezza della verità. Chi segue Gesù nello spirito di verità rifugge la doppiezza, la simulazione e l'ipocrisia. Al 2466 c'è una bella affermazione che il discepolo di Gesù impara ad amare incondizionatamente la verità. L'uomo è naturalmente proteso alla verità. Noi troviamo che per difendere la verità ci sono state delle anime che hanno, delle persone che hanno voluto sacrificare fino al proprio dono della vita. Praticamente anche in San Giovanni Battista non ha taciuto la verità. Quando Erode dice non ti è lecito, gli era più comodo starsene zitto, ma non ha voluto rifiutare, non ha voluto tacere la verità. Non gli era lecito fare quello che stavo facendo, e per questa testimonianza la verità di Gesù Cristo è andato incontro al martirio. Penso a dire, troviamo in alcuni punti in cui diremo che il martirio è la vera, forse stiamo un po' anticipando alcuni passi, ma il martirio è la suprema e più grande testimonianza alla verità che è Gesù Cristo. La verità, ancora il catechismo, in quanto rettitudine nell'agire e del parlare umana, è detta veracità, chiamata sincerità o franchezza. Che cos'è questa verità o veracità? È la virtù che consiste nel mostrarsi veri nei propri atti e nelle affermazioni, il vero nelle proprie parole, rifuggendo la doppiezza. la simulazione o l'ipocrisia. Sarebbe impossibile la convivenza umana se gli uomini non avessero confidenza reciproca, cioè non si dicessero la verità. Proviamo a immaginare una società in cui sia moralmente lecito la menzogna. Sarebbe veramente un caos, proprio veramente il disordine. Qui comprendiamo ancora che la menzogna chi è il principe della menzogna. Proprio quel nome governerebbe veramente un grande caos. Quindi la virtù della verità dà giustamente all'altro quanto gli è dovuto, e la veracità rispetta il giusto equilibrio tra ciò che deve essere manifestato e anche il segreto che deve essere conservato. Non perché devo essere veritiero, devo dire tutto a tutti. C'è anche la veracità, implica anche quella che è chiamata la discrezione. Per giustizia, un uomo deve, ancora il catechismo, deve onestamente manifestare a un altro la verità. E questo è un dovere, fa parte del dovere di giustizia. Donare quello che è giusto. Ancora, uno di quegli insegnamenti del catechismo dice che il discepolo di Gesù Cristo accetta di vivere nella verità, nella semplicità di una vita conforme all'esempio del Signore. Quindi la mia vita deve sempre, continuamente conformare Gesù che via verità e vita, e anche in questo punto, quindi ecco un motivo per essere veritiero e rimanere nella sua verità. Se diciamo che siamo in comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, nella menzogna, mentiamo e non meritiamo e non mettiamo in pratica la verità, ci ricorda l'Apostolo San Giovanni nella sua prima lettera. E qua adesso un po' andiamo sì avanti con quel paragrafo che dicevo prima, di come si rende testimonianza alla verità. Questo passo molto molto bello, che ci indica qual è il grado ultimo della verità. Al numero 522, come si manifesta la verità?
Il cristiano deve testimoniare la verità evangelica in tutti i campi della sua attività pubblica e privata, anche se necessario col sacrificio della propria vita. Il martirio è la suprema testimonianza resa alla verità della fede.
Quindi, nella settimana di Passione, ricordiamo nostro Gesù Cristo che viene arrestato, processato davanti ai falsi accusatori, e davanti a Pilato Gesù dice: io sono venuto nel mondo per rendere testimonianza alla verità. Quindi un cristiano non dovrebbe mai vergognarsi di testimoniare, di rendere testimonianza alla verità del Signore. È anche vero che qualche volta o qualche spesso anche questa testimonianza alla verità ha un costo, e i martiri ne sono gli esempi di questo costo, fino a che punto dobbiamo difendere la verità. Nelle situazioni in cui si richiede che si testimoni la fede, il cristiano ha il dovere di professarla senza equivoci, come San Paolo ha fatto davanti ai suoi giudici. Il credente deve conservare una coscienza irreprensibile davanti a Dio e davanti agli uomini. Viene nell'Antico Testamento, quando volevano introdurre dei culti pagani così, e volevano obbligare tanti a fare sacrifici, bruciare l'incenso agli dèi, immolare carni proibite così, e non so se era Eleazaro che chiedono un anziano rispettabile, dai, facciamo una simulazione, no? No, tra Reininger hanno altri, tra Reininger hanno altri, non possiamo, non possiamo. O ancora a dei santi martiri, bestemmia il Signore, dice, è 80 anni che da Dio ricevo solo benefici perché adesso che lo servo, perché dovrei adesso offenderlo per guadagnarmi qualche altro decennio di vita, ma dopo davanti al giudizio che cosa dovrò rendere al mio Signore? Il dovere dei cristiani è di prendere parte alla vita della Chiesa, li spinge ad agire come testimoni del Vangelo e degli obblighi che ne derivano. Da quando particolarmente dobbiamo diventare testimoni del Vangelo e degli obblighi che ne derivano? C'è un momento particolare in cui abbiamo questa responsabilità? Appena nati, quando siamo vecchiarelli, c'è un punto che dà la linea di demarcazione, secondo voi? E Antonio, Mosè,
Ah,
tu,
è una bella domanda,
a chi facciamo
padre
rispondere,
Gianni.
Antonio?
Ma guarda, io preferirei che non fosse
Ho
Mosè, va
capito,
bene.
ho capito.
Ti sembra che ci
così
sia
proprio.
un sacramento
Sì,
che impegni particolarmente il cristiano a diventare testimone della verità?
In prima battuta, beh, spero che sia quella giusta, è la confermazione. È
Perfetto.
lì che dobbiamo
A
cominciare.
difendere e diffondere il Vangelo. Soldati di Cristo, per difendere e diffondere la verità. Eh sì, è dal sacramento della cresima che abbiamo ricevuto l'età adulta cristiana, maturità cristiana, per essere testimoni del Vangelo. E tale testimonianza è un trasmettere. Vivere la fede e trasmetterla con le parole e col mio modo di vivere, con le opere. Quindi questa testimonianza fa parte ancora di un atto di giustizia. Sono tenuto a testimoniare questo. È un atto che gli altri hanno il dovere, hanno il diritto di ricevere da me. Una testimonianza della verità, della fede, che comprova e fa conoscere questa la verità. Quindi tutti i cristiani, dovunque vivono, sono tenuti a manifestare con l'esempio della vita, con la testimonianza della parola, l'uomo nuovo che è rivestito col battesimo, la forza dello Spirito Santo, è rinvigorito appunto, dalla confermazione. Anche il catechismo dà ragione a Mosè che quindi col sacramento della Cresima abbiamo questo impegno, è tenuto il cristiano a manifestare. E qual è la suprema vertice, il supremo punto che arriva alla manifestazione, alla testimonianza della verità? È il martirio.
Martirio, sì.
Nella sua etimologia praticamente martire vuol dire testimone. Beh,
Testimone.
il martirio è il martire che ha testimoniato con il dono più alto del prezzo del suo sangue. Quindi il martirio ci ricorda ancora al 2473 del Catechismo, è la suprema testimonianza resa alla verità della fede. Quindi il martire è un testimone che la sua testimonianza arriva fino alla morte. Non c'è amore più grande di chi dà la propria vita per i fratelli. E il martire quindi rende testimonianza a Gesù Cristo, che è morto e risorto, unito a noi nella grazia della carità.
Padre Giampio, scusami, mi consenti un attimo di esternare un ricordo che adesso mi è venuto alla mente, no?
Sì.
Dunque, sai che cosa ricordavo, però adesso lo ricordo con un po' di imprecisione, per cui magari, ecco, i nomi possono essere non li dico perché non me li ricordo bene. Dunque, questa è chiaramente una virtù luminosa, no? Luminosa, perché proprio ci ricorda proprio nostro Signore, il quale, interrogato sul fatto che lui fosse il figlio di Dio, e ha confermato, no? Quindi ha confermato, anche davanti a Pilato, poi, che gli chiedeva, no, che cos'è la verità, lui si trovava davanti alla verità. Quindi il verace per eccellenza, anzi la verità per eccellenza, è proprio nostro Signore.
Sì.
Mi sono ricordato di un episodio. Dunque, c'era un santo, adesso però non ricordo il nome, che con una carovana, quando ancora si viaggiava con le carrozze, incapparono nei briganti. E questi li espogliarono, praticamente, si fecero consegnare, solo con la minaccia delle armi, si fecero consegnare tutti i beni di questi che stavano sulla carrozza. E quando il capo di questi briganti si avvicina a questo santo, dice: è tutto? E il santo dice: sì, è tutto. Ebbene, i briganti a un certo punto si stavano allontanando, quando questo santo si ricorda che aveva cucito nel bordo del pantalone, della veste, non so, aveva cucito delle monete. Oh, allora che cosa fa questo santo? Richiama i briganti, e dice: guardate, ho dimenticato, io qui ho altre monete nel risvolto dei pantaloni, no? E gli consegnò queste monete. Dunque i briganti rimasero talmente edificati, no, da questa testimonianza, che non solo restituirono tutto quello che avevano rubato, ma poi, se non ricordo male, insomma, si convertirono, cioè diventarono seguirono poi questo santo, adesso non ricordo chi fosse, ma si convertirono, ecco, davanti a questa straordinaria, direi, no, testimonianza della verità, una verità che lì è costata, come appunto ai martiri, no? Sant'Ignazio di Antiochia, come leggiamo qui sul Catechismo, cioè che Eleazaro, no? Cioè i testimoni della verità sono proprio le immagini più luminose, insieme a questa virtù della purezza, sono i testimoni più luminosi, direi, no? Della santità di Dio, della santità di nostro Signore. Questo è un episodio che precisamente, però, ecco le coordinate precise, forse, ecco, era San Gaspare del Bufalo, mi dice Mosè. Ecco, Mosè, quindi San Gaspare, cioè colui che poi è il devoto del preziosissimo sangue di Gesù. Quindi ci troviamo proprio anche nel mese, no, della devozione di San Gaspare al preziosissimo sangue di Gesù. Guarda un po' che coincidenza, no?
È bello come un atto eroico, veramente sprigioni delle grazie particolari che fa arrivare a ravvedersi da quei rapinatori così, e tanto da saperli anche un po' cambiare la loro vita e ravvedersi. Era bello anche vedere in alcuni atti dei martiri come la loro fedeltà a Gesù Cristo, la loro testimonianza, convertivano anche i loro stessi carnefici o i loro stessi carcerieri, che a loro volta si lasciavano trarre dal fascino di Gesù Cristo, anche loro diventavano poi cristiani e accompagnavano il carnefice, il condannato, anche loro come... per subire lo stesso testimonianza. E quindi mi viene in mente particolarmente quello dei 40 coronati, tutti nel bagno gelido, così nell'acqua gelida, devono morire ghiacciati, uno non ce la fa più, si ritira, rinuncia, abiura a Gesù Cristo, intanto stanno scendendo 40 angeli con 40 corone, ma in acqua ce ne sono solo 39. E un soldato che vede questa scena e vedeva che c'era un angelo che aveva una corona, ma non aveva più il suo eletto da poterlo dare, dice: Eccomi qua, anch'io voglio essere cristiano, si tuffa
Ah,
e consegue anche lui la palma della corona. Quindi veramente è edificante quello che possiamo scoprire nella vita di questi testimoni della verità, di questi testimoni di Gesù Cristo. Il Catechismo ci dà alcune belle espressioni di alcuni santi, Sant'Ignazio di San Policarpo, dice Sant'Ignazio di Antiochia: nulla mi gioverebbe tutto il mondo e tutti i regni di quaggiù. Per me è meglio morirmi unito a Gesù Cristo che essere re fino ai confini della terra. Io cerco colui che è morto per noi. Io voglio colui che per noi è risuscitato. Il momento in cui sarò partorito, dice Sant'Ignazio, è imminente. Quindi tutto il bene di questo mondo, tutti i regni di quaggiù, San Paolo lo dice: sono fango, sono polvere, sono sterco, sono immondizia. Per me, dice Sant'Ignazio, è meglio unirmi, è meglio morire per unirmi a Gesù Cristo. Gesù Cristo che è morto e Gesù Cristo che è risuscitato per me. Quindi, ecco, il prezzo della verità, il prezzo della grazia, il prezzo della salvezza eterna che abbiamo nell'unirci a Gesù Cristo. È un prezzo di incalcolabile valore. E i santi hanno capito, sono stati dei buoni, sono qua davanti un po' in tutti i paesi che mi capita così di girare così di passare, vedo, compro oro, vendo oro, tutti questi negozi qua così,
Sì,
ci sono le quotazioni fuori, così che
sì.
passeggi così per la via del paese, città, c'è la quotazione qua così, ma i veri intenditori che sanno dare la vera valutazione di questa cosa sono i santi, perché hanno saputo apprezzare e dare valore a quest'anima che è costato il preziosissimo sangue di Gesù per la nostra salvezza. Quindi loro solo sanno proprio veramente comprendere la verità del bene e la bruttezza e la sciagura del peccato. Mi viene in mente una lettera di Padre Pio al padre spirituale, che dice: il padre, le scrivo con il sangue agli occhi. Pensi che ho avuto anche la capacità di dire una bugia. Ho avuto anche così, scrivo col sangue agli occhi. Mi viene il sangue agli occhi per aver detto anche una bugia. Veramente proprio che cosa è per i santi, l'amore
Sì. Che
alla verità, l'amore alla verità.
poi, scusami, padre Giampio, sempre così, no, per fare mente locale, no, un po' per vedere, no, l'esempio dei santi. Mi sembra che anche qui, penso fosse Sant'Alfonso, no, che durante la discussione, lui era un avvocato napoletano, anche bravo, di grido, diciamo così, e un giorno si trovò. Ma io direi a dover dire, però non si può dire a dover dire perché noi non siamo mai costretti, no? Nel compiere dei peccati. Per cui comunque fece una riserva mentale, una piccola menzogna, non saprei. E ne fu, ecco, come hai detto tu, no? Nel caso di altri santi, talmente contrito, no? Talmente addolorato da questo fatto che depose la sua toga, no? E lasciò il foro napoletano per diventare Sant'Alfonso Maria di Liguori, insomma. Ecco, quindi vedi un po' la verità come feconda, no? Di santità. Quindi, quelli saranno diventati missionari del preziosissimo sangue, no? Quindi San Gasparo del Bufalo, il fondatore dei missionari del preziosissimo sangue, guarda un po' quei mallevadori, restituirono tutto e diventarono forse missionari del preziosissimo sangue. Ecco, padre Giampiero, queste sono delle cose che veramente ci fanno, ci edificano.
Infatti, se dire una cosina prima della pausa, pensavo,
Sì.
mentre appunto vi ascoltavo, dico che sarebbe bello darsi come obiettivo veramente di far intuire bambini la bellezza della verità, no? Perché alla fine la verità, diciamo, porta, sì, è vero che, però alla fine porta luce, perché prima o poi la luce arriva, e metterli appunto in guardia dei rischi, diciamo, che la bugia poi alla fine comporta, perché...
Ma guardate che adesso io non voglio fare, appunto, scusami Mosè, proprio ieri apprendevo, no, per i media, per la televisione, che 1 milione di italiani quest'anno sono stati truffati per aver acquistato pacchetti vacanze su internet, no?
Certo.
Cioè, ah, dice lì c'è la casa, no? Ah, lì c'è la casa, mandami il racconto. Lì troverai la casa, beh, poi vai lì e la casa vacanze non c'è, no?
Certo.
Un milione di truffati, cioè.
Sì, sì. Infatti i mediatori, non delle case di questi giorni, ma come diceva padre prima, sono i santi, no? I mediatori.
Appunto.
È meglio spostare, no, appunto, perché questa, diciamo, verità che ormai non c'è quasi più, come dicevi anche tu adesso. Ai giorni nostri, cioè è proprio difficile, bisogna cercarla, e per cui questo è un male, specialmente per questi bambini che cresceranno nei prossimi anni, che penso che andremo sempre in crescita, ma peggiorativa, appunto, di metterli in guardia, appunto, che cosa poi comporta la bugia, perché uno poi perde la fiducia, perché per forza si fa un'idea della vita che non è vera,
certo.
E poi, sì. Non ultimo, anche il dispiacere che diamo a Dio. Ecco, ricominciare, certo. Non so, ecco, se a catechismo fanno ancora i 10 comandamenti, appunto, potrebbe essere una cosa molto provvidenziale.
Quindi quelli delle fake news, padre, non è che possano far dormire sonni tranquilli, diciamo, no?
Sì, rischiano di avere degli incubi eterni dopo.
Esattamente. No, perché poi dopo, sì, se uno fa mente locale, no, si rende conto di quante te ne trovano anche addosso, perché no, ci sta, vai a comprare l'automobile, è meglio che il contachilometri non lo guardi, no? Cioè, tanto per dire, no? Compri un'automobile usata, no? Non ti conviene tanto. Vabbè, questi sono dei piccoli esempi della vita quotidiana, no? Che noi,
certo,
adesso però stiamo inquadrando bene.
Inquadriamo. E facciamo anche una piccola pausa per non perdere le inquadrature.
Esatto. Allora, a questo punto, sì, guardiamo l'orologio, abbiamo visto, siamo anche qualche minuto al di là dell'orario nel quale noi mandiamo in onda un piccolo intermezzo musicale, anche perché siamo in diretta, cari amici, quindi mercoledì voi ci seguite nella mattinata in diretta, potete intervenire in questa discussione, appunto, così, così provocatoria, no? Anche di questo comandamento, non dire falsa testimonianza. Allora, vi ricordo il nostro numero di telefono fisso, 0825 444 391. Poi, per coloro che vogliono usare il WhatsApp, sempre con l'account della Radio Buon Consiglio, che fa capo a questo numero di telefono. Ora dalla regia ci manderanno un piccolo stacco musicale, e dopo del quale, insomma, riprendiamo questo argomento, ripeto, molto serio, ecco, magari colpa mia, l'abbiamo un po' alleggerito, però non si scherza, ecco, l'ottavo comandamento è il comandamento dei martiri, dei testimoni della verità. Allora, a risentirci, Ave Maria.
Thank you.
Ave Maria, cari amici, eccoci, siamo tornati in diretta. Questa settimana, cari amici, ci siamo dedicati all'ottavo comandamento. Abbiamo visto, come molto appropriatamente ci insegna il Catechismo e Padre Giampio, che questo è il comandamento più luminoso, è il comandamento dei martiri. Da Eleazaro a San Giovanni Battista, soprattutto nostro Signore Gesù Cristo e tutti i martiri sostanzialmente, sono testimoni, della verità. Padre Giobbio, io diciamo così, non vorrei dire delle cose scorrette, ma insomma, violare questo comandamento è facilissimo, no? No, è facilissimo, no? Che ci vuole a dire una bugia? Ecco, però è quello che è il comandamento che ci paragona al menzognero, all'omicida fin dal principio. Quindi è come un po' tutti i comandamenti, ma specialmente in questo caso mi sembra di poter dire che forse lo guardiamo con leggerezza, non ci rendiamo conto, ben conto. Di quanto sia importante essere sempre testimoni della verità.
Beh, il fatto principale è che a volte è un po' più comodo incorrere nelle bugie. È un po' più comodo, tanto che a volte i santi dicevano è il demonio che te le suggerisce, alla fine ci dà la scappatoia attraverso una bugia. È più comodo un po' per la mia riservatezza, è un po' comodo perché quello non si faccia gli affari miei. È più comodo, ma cosa vuole questo qui che sappia di quello che faccio io? In più mi torna più utile così. Quindi, per il nostro egoismo, a volte o spesso, o diciamo con una certa frequenza, possiamo incappare in questa cosa. E diceva San Giovanni Paolo II, quando parlava del Decalogo, di esaminarsi e di fare particolarmente attenzione agli ultimi precetti del Decalogo, perché sono quelli un po' che bene o male si trasgredisce con più facilità. Sono insomma, uccidere un po', me lo ricordo, di rubare così o di rubare, insomma, di averne ribrezzo così, ma di bugie sai quante ne puoi seminare. No, oggi non sono in casa e se viene qualcuno ci può parlare, non ho voglia di così, insomma, di che sono andato fuori, insomma, tante tante scappatoie così per mancare a testimoniare la verità, perché a volte anche la verità ha anche un suo prezzo, è anche costosa, quindi a volte si preferisce a buon mercato e barattarla con delle bugie. Mosè invece ci voleva leggere qualche cosa di bello su Padre Pio. Grazie, Mosè.
Sì, padre, insomma, visto anche la bella precisazione che avete fatto adesso, Antonio appunto diceva che è facile, cioè è facile cascare, scapuzzare, come diceva qualcuno. E padre Pio, infatti, aveva un orrore speciale, scrivono qua su un testo, per i peccati contro l'ottavo comandamento, dalla più semplice bugia alla mormorazione, alla falsa testimonianza e alla calunnia. Un giorno, un avvocato milanese si presenta al confessionale, dichiara che perde la messa la domenica. Padre Pio gliene chiede il numero, lui risponde con una cifra così a caso e Padre Pio gli dice: bugiardo, perché il padre ovviamente lui è sempre molto preciso sulle cose, per cui se vuole padre.
E quindi questa accusa di questo avvocato per di più voleva indicare un punto fondamentale. Ma per te offendere Dio 2 volte, 5 volte, 10 volte è la stessa cosa. Quindi, cioè, era così trascurato in questa inosservanza del comandamento che buttare giù un numero, buttare giù un altro. Aver detto di aver offeso Dio tot volte piuttosto che altre totte non gli faceva né caldo né freddo, quindi è un po' che Padre Pio ha bisogno di dare un po' di quella spolverata alla indolenza della coscienza un po' così abitudinaria, abituale nel peccato, quindi un po' così ha bisogno di dare questa qui come medicina. Sì, Mosè.
Sì, ecco, c'è un altro piccolo breve racconto di una ragazza che attualmente sta in monastero, che custodiva dei bambini. La madre dei bambini non voleva che lei desse loro delle caramelle, ma lei invece qualcuna la dà e alla madre che le chiedeva se ne avesse date rispondeva negativamente. Magari per tenerli buoni ogni tanto. Va al confessionale. E manifesta le sue mancanze, ma non confessa le bugie. E Padre Pio, ti ricordi altro? No, padre, e le caramelle? Perché, insomma, qualcuno diceva che, ma se la bugia non porta danno agli altri, Padre Pio diceva, scusate, se la bugia non porta danno agli altri, però porta danno all'anima, perché è contro la verità e Dio è verità. Qui a volte appunto.
Anche le bugie bianche quindi non vanno dette.
Certo.
Anche le bugie bianche, grigio, verdi, arancio, così non vanno dette neanche quelle. Quindi attenzione alle gradazioni di colore, di tonalità, ma danno sempre dopo grigio l'anima dopo alla fine. E
Padre
quindi
Giampio,
sì, Antonio.
scusami, oggi ti volevo chiedere una cosa molto importante, no? Perché insomma, noi dobbiamo anche un po' calarci nei panni non solo nostri, no, ma anche di coloro che ci ascoltano. Ecco, io vorrei che tu precisassi un po', tu sei naturalmente sacerdote, presbitero, confessore, eccetera, no? Vorrei però precisare, no, anzi, leverei questo però, vorrei precisare che significa che non tutti hanno diciamo così, non tutti devono sapere, no? C'è chi deve sapere la verità, ci sta perché ci sono anche delle persone che magari ti fanno delle domande, ma non hanno il diritto di sapere. Cioè, vogliamo pure un po' chiarire questo aspetto, no? Perché altrimenti cioè, potremmo creare dei problemi di coscienza, né?
Sì, e dopo forse l'affronteremo anche un po' più dettagliatamente, però vediamo innanzitutto un po' di dare il principio generale. L'ottavo comandamento mi dice che il cristiano deve essere veritiero, quindi la virtù della verità, la virtù della veracità. Ma non devo però incorrere in un'altra mancanza. Devo avere anche la riservatezza. E quindi quando qualcuno non ha i diritti a sapere le cose proprie o delle cose di cui essere tenuto a un riservo, non manco contro la verità se non gli dico queste cose. Quindi la veracità ha anche il suo parte di riservo, c'è anche la parte del cosiddetto segreto professionale o aver ricevuto una confidenza, quindi devo anche in questo salvarla quando devo custodire qualcosa di cui porto una confidenza. Quindi possiamo un po' vedere, ad esempio, chi è che avrebbe il diritto di sapere quello che se mi trovo in giudizio, in tribunale. Chiaramente
Allora,
dovrei sapere così. Questo qui, ad esempio, le riportiamo anche soprattutto quando si parla un po' mormorazione, quando a un certo punto incorro nel dire i difetti degli altri. Ci sono alcune cose, alcune persone che hanno, non manco di mormorazione, ma perché alcune persone hanno il diritto di sapere alcune cose nei loro confronti, ad esempio le mancanze di un figlio, che lo dico al genitore, in questo caso,
Esatto.
oppure di un dipendente, un po' questo qui, un po' nella. Qui così al datore di lavoro, quando così, oppure quando queste cose può incorrere una persona, incappare in un qualche imbroglio, ora devo mettere un po' allerta. Però ci sono delle cose personali o di altre persone di cui se qualcuno mi chiede, posso e a volte devo anche evitare di rispondere. Chiaramente non si può per questo ricorrere alla bugia, ma posso un po' dire di queste cose, non dobbiamo cambiamo argomento su queste cose qui, poi sentiamoci in altra circostanza.
Gesù pure ha detto, no, non, neanche io vi dico con quale autorità faccio queste cose, cioè, nel senso che ci sono proprio delle persone indiscrete, magari fanno delle domande. Che ne so, no?
Non necessari, solo mosse
Ecco,
dalla
dalla
curiosità o dalla.
curiosità, ecco. Allora a quel punto lì non ti rispondo, cioè, no, non te lo dico. Non dobbiamo avere rispetto umano,
Soprattutto se siamo anche portatori di confidenze o di cose riservate
no?
che ci sono
Esatto.
state dette, quindi se le persone, non tutti hanno il diritto di sapere tutto. Diciamo, questa qui è un po' la massima che possiamo
Benissimo, sì.
un po' applicare. Qualche altro bel episodio, Mosè, da raccontarci o andiamo avanti col prossimo numero del catechismo?
Se vuole, padre, ci sono episodi.
Episodi, sì, episodi, sì, Mosè, episodi.
Episodi. Onde favorire il flusso di prenotazioni, i superiori di Padre Pio avevano stabilito che le confessioni dello stesso penitente presso Padre Pio fossero intervallate da circa una settimana. Un signore di Padova si era recato da Padre Pio per raccomandare la figlia ammalata. Essendosi confessato da pochi giorni, 4 per la precisione, fu invitato ad attendere qualche giorno. Però non ci fu verso. Ansioso per il problema della figlia, entrò in confessionale, ma ne uscì bastonato. Ebbè, da lì non si scappa. Raccontò poi, piangendo, che entrato si era sentito chiedere: da quanto tempo non ti confessi? E dirgli subito: da 8 giorni, padre. E padre Pio: che 8 giorni, bugiardo? Sono 4 giorni. Hai detto bugie per tutta la vita. Credi tu con le bugie di imbrogliare anche in paradiso? Vai via. Di professione era mediatore di affari, quindi la bugia era abitudine professionale, diciamo così. Tutto finì bene però, perché la figlia anoressica guarì, egli divenne un cristiano fedele, praticante, messa quotidiana e rosario ogni giorno. Con il catechismo di Padre Pio.
Deo gratias e gloria Dei, hai visto che bello, come gli scrolloni salutari proprio per accorgerti. Effettivamente, sai, mi è più comodo dirti una bugia piuttosto che attendere o così, ma me ne suggerisce quello là di sotto che è una meraviglia. E quindi dobbiamo essere un po', veramente apprezzare la virtù della verità. Continua pure Mosè, grazie.
Si racconta che una sera alcuni uomini stavano salendo la scala del convento. Con loro vi era un giudice che qualche volta aggiustava le sentenze. Padre Pio con una gomitata lo colpisce e lo fa rotolare fino al pianerottolo che divide la scala a metà. E poi burbamente gli dice: adesso denuncia Padre Pio. tu che vendi le sentenze, denunciare Padre Pio? Quella fu una terapia d'urto che portò a una meravigliosa conversione. Divenne figlio spirituale di Padre Pio e tornava spesso a incontrarlo. Si qua più che spolverata, il padre è proprio...
gomitata. ha solo cambiato lo spazzolino. Ha solo cambiato lo spazzolino. Prima era con le cinque dita, adesso ha usato il gomito, ha solo cambiato... Lo spolverino.
E chi era? Santa Elisabetta, la nostra patrona, diciamo, dei terziari, che dava l'elemosina, dava del pane dei poveri, il marito. Adesso forse mi sono perduto qualche cosa, insomma, un po' di memoria. dico che poi aprì e sono diventate delle rose, no?
Certo.
Anche questo sì. Bellissima, no?
Sì. Cosa, perché non voleva, voleva un po' prenderle in castagna, intanto che portava, cioè che facesse troppe elemosine così. Fammi vedere cos'è.
Non ha mentito.
Fammi vedere cos'è lì sotto. Ecco qua.
Mamma mia, bellissima. Che meraviglia.
Cosa ci racconti, cos'è di bello ancora?
Vado avanti?
Sì, grazie.
Una donna della Sardegna, che tutti notavano per il tipico costume isolano che abitualmente indossava, racconta una sua confessione interessante. Costei, pur di stare accanto al padre, aveva accettato di prestare servizio presso la famiglia di un professore della Casa Sollievo. E ciò le consentiva di frequentare quotidianamente la messa del padre e la confessione, alcune volte al mese. Ricorda, dopo aver terminato di confessare le mie mancanze, mi sento chiedere al padre. E poi? Io taccio e lui ripete. E poi? Io silenzio, ma lui con tono forte. E poi hai detto una bugia, vattene. Scoppiai a piangere, ma dovetti andarmene, ma mai più bugie.
Lo raccontava in una conferenza un sacerdote, Donnello, anche questa qui, come anche quello di aver innaffiato i fiori da domenica. Vedi, certe anime, voi per una bugia mandare via, esagerato, padre, che potremmo dire, superficialmente, diciamo. Chi adesso sta ascoltando solo adesso la trasmissione, ma vedi, San Pio voleva portarti a un grado di perfezione, a un grado di santità ogni anima, e quindi quello che per magari per tanti altri persone questo peccato un po' lo poteva anche tollerare, quindi bastava solo che lo confessasse, quest'anima stava raggiungendo un certo grado di perfezione che anche quel difetto, quel peccato di cui gli diventava anche a volte abituale, quindi era da correggere, perché anche il peccato veniale ci rallenta il cammino di santificazione, non si diventa santi con il peccato veniale. E quindi anche queste bugie bianche, bugie di scusa e così, sono un combattimento che dobbiamo arrivare anche a togliere e combattere. Diceva Padre Pio, quando c'è confesso con le lacrime agli occhi, così, di aver detto anche una bugia, così, e a un certo punto si determinava mille volte la morte nel fuoco dell'inferno piuttosto che determinarmi anche il più piccolo peccato veniale. Ecco quello che arrivano un po' i santi ad escogitare, a desiderare e a cercare di realizzare proprio con la loro vita, col loro cammino.
Mosè, padre Giampio, scusatemi, se perché ci è rimasto ancora qualche minuto ancora, però poi dopo abbiamo quasi finito il nostro tempo, ma qui vedo che l'ottavo comandamento, come dice l'articolo 523, proibisce anche tantissime altre cose, no? Quindi qui veramente ci sarebbe, insomma, tantissimo da dire: maldicenza, diffamazione, calunnia. No, quella famosa cosa di San Filippo Neri che dava come penitenza di spennare le galline, cioè Cioè, te la ricordi, padre Giambino, no? Cioè, e rientra sempre in questo ottavo comandamento, no? Perché noi forse sarà la favola di Pinocchio, no? Che gli è successo a Pinocchio, perché diceva le bugie, gli è cresciuto il naso, no? Sembrerebbe, dice, bah, ma allora dai. E invece qui non si scherza, ecco, appunto, con l'ottavo comandamento veramente non si scherza. E quindi Mosè ci potrebbe raccontare pure questa faccenda, no, della penitenza che dava San Filippo Neri. Dico bene, San Filippo Neri.
Sì, San Filippo
Sì,
Neri. Sì.
è vero, no? Sì, che alla penitente che diceva, cioè gli fece
Oh,
spennare una gallina.
ma mi è scappata la risata con il microfono aperto perché ogni volta penso, dico, magari lui aveva un contratto con qualcuno che vendeva galline e allora. Scusate, ma possiamo.
Dove aiutare qualche famiglia bisognosa
Sì.
che si è
Che
andata con
vendeva galline.
le galline. La penitenza nel sacramento confessione ha anche un valore medicinale. E quindi i santi riuscivano a dosare benissimamente questa medicina salutare per il penitente. E questa gallina spennacchiata, vaiamo questa qui a ridirgli dopo con la penitenza di andare a raccogliere tutte le penne. Se
Esatto.
la sentiva ancora un'altra volta di andarsi a confessare di aver fatto ancora una mormorazione, dimmelo tu, dimmelo tu. Proprio sono medicine, medicine che aiutano. Medicine che aiutano a che cosa? A camminare da veri figli di Dio, da veri cristiani, da veri di Gesù Cristo, da veri discepoli. È un po' quello che ci proponiamo con l'aiuto della Mamma Celeste, dell'Immacolata, di poter realizzare anche noi, e adesso la invochiamo anche a conclusione anche di questo momento, di questo appuntamento. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Dolce cuor del mio Gesù.
Fa che io ti
Ave.
ami sempre più.
Dolce cuore di Maria.
Sia per la
Fede salve.
salvezza dell'anima mia.
Amen. Il Signore sia con voi. Benedica
Con il tuo spirito.
Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Cari radioascoltatori, da parte di Antonio, Mosè, Fra Giampio, una santa giornata a tutti. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria.